E iniziamo a parlare un po' di cose di Sardegna, di Covid, con questa zona arancione che ovviamente ha sollevato un vespaio di polemiche. Ieri è intervenuto anche dall'opposizione Massimo Zedda con un ricco, diciamo, dossier.
Ha fatto un post dove ha spiegato passo per passo un po' la situazione.
La situazione, cioè gli errori che sarebbero stati fatti dalla regione, ma noi lo chiediamo a una collega che di queste cose si occupa tutti i giorni ed è molto bene informata e agguerrita.
È puntuale anche nel rappresentare le situazioni.
Ed è Alessandra Carta di Sardinia Post che è con noi al telefono. L'abbiamo buttata giù dal letto stamattina. Alessandra, buongiorno.
Buongiorno. Per la voce. Sento io la classica voce da sonno. Eccola qua.
Allora, sento un rumorino di microfono, di qualcosa. Alessandra. Ecco, Alessandra, tu ieri hai fatto un pezzo, non ricordo se ieri o l'altro ieri, nel quale hai spiegato, insomma, che non basta dichiarare, fare una bella conferenza stampa con l'arcivescovo e inaugurare un reparto di terapia intensiva, come è stato fatto, credo, nella giornata di sabato a Sassari, perché per far funzionare quel reparto ci vogliono, insomma...
Bisogna metterci dentro qualcosa,
gli uomini, gli infermieri, bisogna aver fatto i concorsi. Ecco, ieri Massimo Zedda rincarava la dose dicendo che c'era la possibilità di farli questi concorsi, queste assunzioni, ma per lungo tempo la regione ha lasciato perdere. Ecco, com'è la situazione reale del personale negli ospedali della Sardegna, in particolare in questi reparti così importanti?
Allora, raccontiamo due elementi diversi. Sì. Sul fatto che l'inaugurazione fatta sabato poche ore dopo, alla fine, l'ufficializzazione da parte del Ministero della Salute che la Sardegna andava in arancione, il presidente Solinas, l'arcivescovo, i vertici dell'azienda ospedaliera di Sassari, l'assessore Nieddu, hanno inaugurato materassi.
Sì.
Diciamo che un letto diventa posto letto e quindi
operativo,
ai fini sanitari, quando vengono assunti medici e infermieri. Ovviamente non è ogni singola regione che stabilisce il loro numero, ma è la legge 109 del 1988 che fissa il cosiddetto standard ospedaliero. Lo standard ospedaliero si costruisce sulla base di posti di terapia intensiva che sono blocchi da 8.
Sì.
Per il primo blocco da 8 servono 12 medici e 24 infermieri.
Quindi diciamo un medico e mezzo a letto, a materasso, e più gli infermieri. Questo è un
assolutamente
po'
sì.
Il rapporto.
Esattamente questo. Per i successivi blocchi da 8 i medici scendono a 5 e gli infermieri restano 24. Ricordiamo che vanno coperte le 24 ore giornaliere.
Certo.
Ecco perché serve tanto personale, in particolare gli infermieri, perché ci sono incombenze operative che anche solo di monitoraggio e del macchinario e di tutti gli strumenti che hanno addosso i pazienti, che spettano appunto agli infermieri.
Certo.
In Sardegna adesso i giorni in cui Roma ha deciso il nostro declassamento, avevamo le terapie intensive al 31%, appena un punto sopra la soglia massima fissata nel 30%. Quando parliamo di percentuali sulle terapie intensive, stiamo intendendo l'occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid, perché
sì,
considerato che non ci si ammala solo c'è di Covid, le terapie intensive devono essere libere anche per altre
ragioni.
Per
gli interventi chirurgici,
per una qualsiasi operazione ha bisogno della rianimazione.
Quindi quando la quota Covid supera il 30%, stiamo entrando in una situazione di emergenza.
Diciamo che in assoluto il 31% non sarebbe alto, appena un punto sopra.
Certo.
Ma in Sardegna ci sono focolai nelle RSA, nelle RSA ci sono persone anziane, che sono le persone più esposte a complicanze da Covid e quindi quelle che quasi con certezza, quando si ammalano di Covid, finiscono in rianimazione, ospedale.
Certo.
E quindi una percentuale altissima di queste persone avrà sicuramente bisogno della terapia intensiva, perché quando si ha il Covid e si entra in terapia intensiva serve il respiratore, quello è già il livello di terapia intensiva.
Certo,
un anziano in moltissimi casi entra in terapia intensiva, ecco perché il 30%, anzi il 31% sardo, diventa già massimo allarme.
Ecco.
Poi il nostro giornale Sardinia Post ha raccontato un altro elemento ignorato dalla regione. Ricordiamo che poche ore dopo il declassamento della Sardegna in zona arancione, l'assessore Niedo aveva diffuso un comunicato dicendo: siamo stati declassati perché abbiamo le terapie intensive alte al 31%, perché abbiamo i focolai nelle RSA. Tutti, presidente Solina, che aveva parlato poco dopo, e assessore Niedu, hanno omesso di raccontare la trasmissione dei dati sul Covid.
Sì.
I dati sul Covid, elaborati poi dall'Istituto Superiore di Sanità, vengono elaborati in base ad altri parametri, secondo dei calcoli complicatissimi che io non so come vengono fatti, perché non lo hanno spiegato mai, e comunque dalla elaborazione di questi dati si ricava un valore. Se noi guardiamo la tabella che Sardinia Post ha pubblicato, che era pagina 8 di quel report 36 in base al quale viene decisa l'appartenenza delle regioni ai vari colori, la Sardegna dava un valore che era 2.4 ed era segnato in rosso.
Sì.
C'erano regioni e la media, diciamo che era il 7, quindi noi eravamo bassissimi, c'erano regioni che avevano l'11, il 13 ed erano segnati in nero, noi eravamo in rossi al 2.4, che era quasi un record italiano. Perché?
Perché non era
quel
attendibile.
Dato era taroccato, certo, per l'Istituto Superiore di Sanità. Quello non era un dato reale, perché era un dato che la regione aveva spedito con forte ritardo, quindi
sì,
l'Istituto Superiore di Sanità non lo poteva dire, è taroccato.
Certo.
Ha però messo un bel asterisco accanto a quel valore 2.4 messo in rosso e ha detto e ha scritto:
attenzione, dato
valore in ritardo non può essere considerato attendibile.
Che è un po'
quindi
quello che ha raccontato anche Massimo Zeda, credo, nel suo post, no?
Sì, il famoso cancelletto,
parliamo,
sì,
di quello, di quei
esattamente,
dati.
Esattamente, ecco, il cancelletto di cui Sardinia Post aveva già parlato
anticipato
sabato notte. Allora, mettendo insieme i dati, cioè mettendo insieme gli elementi terapie intensive ed RSA che sono strettamente connessi,
sì,
i dati spediti in ritardo, la Sardegna finisce in arancione.
Sì.
Proprio quando i contagi stanno diminuendo.
Certo.
Siamo ormai 10 troppo. Siamo ormai 5-6 giorni dove la tendenza dei dati è molto bassa. Non,
sì,
stiamo superando i 220,
sì,
quindi la Sardegna per il numero dei contagi, se avesse gli altri parametri bassi, non dico che sarebbe da zona gialla, però sicuramente, cioè da zona bianca, però sicuramente da zona gialla.
Sì, tra l'altro ieri leggevo un'interessante intervista con Luca Pani che diceva proprio questo, cioè, tra l'altro, nel considerare l'RH o l'RT di una regione come la Sardegna bisogna considerare che siamo in un territorio poco, con una densità molto bassa, cioè dire 0,97 in Sardegna è cosa diversa da dire 0,97, non so, a Napoli
a Milano,
o a Milano,
queste robe,
perché
qua.
Il rischio reale, il rischio reale di contagio, ovviamente, essendoci una densità molto maggiore, è assai più elevato, per cui tanti fattori. Quello che viene fuori è una sciatteria, una facilità nel fare annunci senza far seguire alle parole i fatti, dati, questo giocare un po' sui numeri in maniera anche parlare di 30 posti. Ieri leggevo in quel dossier di Massimo Zedda che in realtà poi non sono neanche 30 nuovi posti, sono mi sembra 18 che vanno, o 16 che vanno ad aggiungersi a quelli che già ci sono, e il totale arriva a 30. Ma giocare
perché
sulle cifre,
perché ci sono quelli del mi sembra i 12 al Binaghi, e quindi loro hanno parlato di 30 facendo intendere,
ma si può essere Sassari così superficiali nel parlare di cose così serie? Quello che dico io, alla fine questo è una cosa che
è propaganda live,
è la conseguenza della superficialità nel dare le cose.
Almeno fosse propaganda live, perché sarebbe ricchissimo di contenuti.
Certo.
Invece è proprio propaganda fine, cioè a se stessa, di bassa lega e di populismo assoluto, perché quando si ha la responsabilità politica di una pandemia così grave, si avrebbe almeno il dovere della serietà istituzionale. La Sardegna sapeva da giorni, cioè la regione sapeva da giorni, perché conosceva i propri dati, cosa stava trasmettendo a Roma. Avrebbe quantomeno dovuto informare i ristoratori, che convinti di andare incontro al primo weekend di tutto aperto, come non succedeva dalle feste natalizie, quindi
sì,
da un
hanno
mese
fatto bella
prima
scorta.
Hanno comprato migliaia, ciascuno migliaia di euro di prodotti,
sì,
e
questi sì,
migliaia di euro di prodotti li hanno dovuti mettere in freezer, quando non nella spazzatura.
Sì,
e invece quando poche ore dopo Speranza ha annunciato il declassamento della Sardegna in zona A, la giunta, perché altrimenti confondiamo gli ascoltatori con il presidente Solinas, non ha trovato di meglio che dire: adesso facciamo ricorsi, stiamo preparando.
Sì, lo sta dicendo da venerdì, oggi è martedì.
Stanno preparando il dossier. Ma tu il dossier lo devi aver avuto già pronto, perché i dati li hai dati tu a Roma, quindi
esatto,
di quale cavolo di dossier parliamo?
Sì, tra l'altro oggi c'era un'audizione chiesta dalla Commissione Sanità, chiesta dall'opposizione ovviamente, e Nieddu ha preso tempo con un impegno istituzionale, chiedendo di in primo tempo di annullare l'impegno e poi dopo di spostare questa audizione alla sera. Cioè sono ovviamente in difficoltà, e questo è palese, perché se devi far partire un ricorso al TAR lo fai partire anche di sabato, e abbiamo visto casi nei quali il TAR interviene con una sospensiva se ci sono le ragioni, cioè, nel giro
lavori,
di 24 ore.
Lavori giorno e notte,
nel giro di 24 ore. Dalla reazione, diciamo, di facciata, puramente di facciata, usum telegiornalis, mi viene da dire,
mattinista oggi,
della regione, mi fa pensare che insomma tante ragioni non devono avere. Ma come va a finire questa storia? Ci tengono chiusi per 2 settimane? O si verrà
sì,
a miti consigli?
No. No. Io, allora, ieri il consulente di Speranza ha detto, del ministro Speranza, ha detto: la Sardegna si metta l'anima in pace, deve rimanere 2 settimane. Allora,
sì, però il sottosegretario ha detto però forse,
cioè Sileri è intervenuto, dice forse bisognerebbe verificare i dati una volta alla settimana e non ogni 15 giorni. Questo potrebbe eventualmente riaprire
ecco,
un po' le danze.
Esattamente, però serve una modifica del provvedimento nazionale, perché è il DPCM che fissa la permanenza di una regione in una determinata fascia per 15 giorni.
Sì, ricordiamo agli ascoltatori che il senso è che abbiamo visto che questa epidemia si muove su un ciclo che è quindicinale, bisettimanale, è proprio un ciclo epidemiologico, e quindi questi interventi sono fatti per dare, diciamo, una botta al virus, e quindi hanno una scadenza naturale di 2 settimane, quindi sarebbe contrario ai presupposti da cui nasce questo provvedimento farlo più breve. Però però diciamo nel caso di una cattiva comunicazione, chiamiamolo così, come si è verificato con un'altra regione, la Lombardia, guarda caso, proprio nei giorni scorsi, insomma, si può anche trovare il
magari
modo
trovano il modo per
di trovare un accordo.
No, io volevo un attimo cambiare discorso, perché sì, basta Covid, basta così. COVID. No, nel senso, un'altra cosa che mi ha colpito, che proprio ieri Sardinia Post ha lanciato, è a che fare con il mondo dell'informazione. Mi piaceva,
ne stavamo parlando un po'
esatto, mi piaceva commentare questo con Alessandra, che è una donna, una giornalista. Quest'idea che sta, cosa sta succedendo alla RAI, perché abbiamo letto che insomma la guida del TGR Sardegna dovrebbe o sarà, adesso questo ce lo spieghi meglio tu, essere affidato ad un piemontese, diciamo così, di area politica affine alla Lega, e che arriva qui, che dovrebbe arrivare qui in Sardegna e scalzare le due donne, le due figure femminili che erano in
candidate
Lizza,
per candidate questa posizione
per questo ruolo.
Allora, io credo che la RAI abbia raggiunto ormai il suo periodo di massima lottizzazione.
Ed mancava, è tutto dire, è un bel
record da battere. Esattamente, mancava, perché il problema è sempre lo stesso. Se i partiti lottizzano, ma i partiti hanno delle persone intelligenti alla guida, anche quella lottizzazione, che è fastidiosa, non accettabile, però segue delle dinamiche intelligenti. Quando invece i capi bastone sono delle mezze calzette, una lottizzazione ha il sapore di una mezza calzetta, ovviamente, esatto. L'imprinting è quello. In questo momento le redazioni regionali dei TG Rai sono senza guida, meglio, hanno una guida provvisoria in Toscana, in Umbria e appunto in Sardegna. Quindi inizialmente la Sardegna era stata abbinata all'Umbria, centrodestra e centrosinistra dovevano fare uno a uno. Immaginiamo sì. Che la Toscana un leghista non se lo prende mai, e anche una classe dirigente illuminata, sicuramente più illuminata di quella sarda, per cui dice no, il leghista a noi non piace, prendetevelo voi.
Invece noi abbiamo rispolverato il regno di Sardegna di Sabauda memoria,
invece,
così.
Non credo nemmeno che, perché poi succede questo, quando in una regione c'è una classe dirigente illuminata, quella classe dirigente viene anche sentita, chiamata in causa. Quando invece la classe dirigente conta poco, decide Roma e ti mandano quello che vogliono loro in base a degli affetti che passano sopra la testa della classe dirigente locale. Decide Roma, in questo caso ha deciso Salvini, ha detto che il piemontese, che forse l'unica cosa che conosce di Sardegna è il nome di Porto Cervo,
e Villa Simius anche.
No, esatto.
Anche Villa Simius.
Però scusate, il cognome è un po' è Caglieris di cognome. Però dai, c'è questa assonanza. Secondo me hanno visto il cognome e hanno detto: questo finisce con la S, fa Caglieris, lo mandiamo a Cagliari.
Caglia benissimo.
È perfetto.
Quaglia.
E giù, è qua, è il ruolo giusto nel posto giusto.
E quindi dice: mandiamolo in Sardegna, perché diciamoci la verità, il discorso è
o poi magari
quello.
Noi non conosciamo questo signore,
uno,
magari un super professionista, però è il metodo.
Vota Lega. Se uno è leghista e vota un partito che insulta gli immigrati, di quale spessore culturale parliamo? Se una persona è una persona che non ha acquisito nemmeno il concetto di individuo e considera tutte le persone uguali a prescindere dal colore della pelle, dalla lingua, dalla religione, se questo concetto base non è assimilato, ma possiamo pensare che una persona abbia un bagaglio culturale tale per cui tu la definisci una persona intelligente.
Comunque, no, dacci gli elementi di cronaca di questa vicenda. Cioè,
quindi,
è già stato
gli
nominato?
Che di cronaca sono: Salvini dice no, a me serve un pezzettino, quindi il pezzettino me lo prendo in Sardegna, dove c'è l'amico Christian,
sì,
che tanto non si ribella.
Sì.
Quindi è stato designato questo, cioè, leghista al posto di due giornaliste, ricordiamo i loro nomi perché sono due bravissime professioniste, una è Flavia Corda e una è
Incoronata Boccia.
Incoronata Boccia, cioè, scusate, io con i nomi ormai sono
ti soccorriamo,
cioè,
ti soccorriamo noi.
Che dovevano, diciamo, sostituire un'altra donna, perché ricordiamo che il posto di caporedattore, perché poi è un ruolo da caporedattore, perché la direzione dei telegiornali regionali è centralizzata.
Non esiste.
Sostituivano Anna Piras, altra donna sarda che per diversi anni ha tenuto la redazione di
Cagliari, riportata a Roma a fare il vice direttore del TG Parlamento.
Ecco,
quindi da agosto a oggi è stata praticamente Flavia Corda, in qualità, sì, di giornalista più anziana, a guidare la redazione. Flavia Corda, che compie quest'anno credo 60 anni, quindi non sta andando in pensione, qualche anno con la sua lunga esperienza l'avrebbe fatto.
Assolutamente sì.
Problematica probabilmente per una questione di incompatibilità la posizione di Incoronata, che ricordiamo è la moglie di Ignazio Artizu, capo ufficio stampa della
giunta regione della
regione. Probabilmente questo ha indebolito la sua,
poteva essere, sì, più delicata, quella di Flavia Corda assolutamente
era limpida e trasparente.
Sì,
non
diciamo
si
che poi in generale quello che noi abbiamo messo in risalto è anche una questione di metodo, ecco, sì, di metodologia, perché qui in Sardegna c'erano le professionalità per ricoprire questo ruolo, tra l'altro due figure femminili, quindi anche questo non avrebbe guastato.
Che ci azzecca un signore dal Piemonte, ecco, ce l'abbiamo già, voglio
sarà,
dire.
Magari sarà bravo anche questo, sì, per carità di Dio, ma non è questo che non stiamo mettendo in discussione la bravura, è proprio il metodo che è stato seguito e che è tipico, insomma, di quello che si sente dire, come diceva all'inizio Alessandra, la lottizzazione politica in Rai.
Io metto in discussione, oltre che il metodo di nomina, quindi il metodo, diciamo, politico nella selezione, metto in discussione anche il metodo giornalistico, nel senso, se tu devi nominare un caporedattore di un TG regionale, deve essere, secondo me, espressione del territorio, deve essere persona che conosce il territorio, che è cresciuto professionalmente nel territorio. Un direttore centrale nazionale, il TGR, ce l'ha già ed è il coordinatore di tutto il servizio a livello nazionale. In locale ci devono essere persone che abbiano la sensibilità per capire quali sono i problemi, le questioni locali più rilevanti, per cui mandarlo, paracadutarlo da fuori, secondo una logica veramente di becera lottizzazione, lo trovo una scelta incommentabile.
No, altrimenti il TG, ed è quello che sta succedendo adesso in Rai, e lo dicono,
sì,
le stesse persone Rai, non è più servizio pubblico, è un passaveline di notizianza senza mai un'inchiesta, senza mai
sì,
un
o di comunicati della
proprio
regione, sì,
è solo un insieme di elementi di cronaca, quelli sono i fatti che succedono e uno li racconta, ma senza un particolare spunto, senza una verifica, notizie secche messe lì senza anima, diciamo, a differenza di quello che è successo negli anni precedenti con Anna Piras, di quello che potrebbe poi succedere con la guida vera di una risorsa interna. Io non ne farei neanche una questione di uomo-donna, io ne farei assolutamente una questione di professionalità.
Assolutamente,
perché questo, certo, leghista che arriva dal Piemonte dovrebbe essere messo, cioè portato in Sardegna, e gli si dice: senti, si dice Nora Gugume o Nora Gugume? Se lo sai,
esatto,
rimani.
Io gli farei un provino, ce ne prende il dentone, quello di Alberto Sordi. Gli farei una cosa tipo quella lì, lo metterei.
Ieri avevamo Coroncio, gli facevamo fare subito l'esame di sardo. Chiamiamo subito Peppe.
Scusi, si chiama
i metodi democratici nostri.
Va bene, ringraziamo Alessandra Carta per il suo puntuale aggiornamento. Ci risentiremo presto su queste frequenze. Ciao Alessandra.
Ciao Ale.
A prestissimo.
Grazie
mille.
Un abbraccio
e buon lavoro anche a voi.
Ciao.
Ciao.